Ma per quanto riguarda la cronologia, io a dire la verità la farei partire dagli avvenimenti del 6 aprile scorso, quando praticamente per le strade di Khartoum c'è stato un corteo oceanico completamente inedito, perché nessuno se lo sarebbe aspettato. La manifestazione era già stata chiamata da alcune settimane, era passata sui social network nonostante la censura e i divieti, e in strada si sono riversate sia tra Omdurman e Khartoum, le due città principali del Sudan, centinaia e centinaia di migliaia di persone. Alcune fonti dicono anche 1 milione di persone. Magari non sono 1 milione, comunque sappiamo che la presenza nelle strade è stata immensa. I cortei sono partiti da un innumerevole numero di strade e si sono precipitati verso i palazzi del potere, che per un'intera giornata, un'intera notte, sono stati assediati. In particolare i manifestanti hanno raggiunto quello che è il palazzo centrale dell'esercito, che nella scena politica non solo sudanese ma di tutto il mondo arabo e anche africano costituisce uno dei settori, l'ago della bilancia se vogliamo, di tutti gli scenari politici possibili. Il palazzo del potere dell'esercito è stato circondato per una notte, i manifestanti hanno chiesto all'esercito di prendere parola e di tagliare finalmente il cordone ombelicale che tiene in vita l'attuale regime di al-Bashir, che ricordo è al potere dal 1989. Questo corteo immenso, come dicevi tu, è il risultato di 4 mesi di incredibili mobilitazioni, anche se vogliamo molto diverse tra di loro, perché sono iniziate il 19 dicembre dello scorso anno ad Atbara, una città operaia del nord del Sudan, verso il confine con l'Egitto, una città storicamente famosa per l'alto tasso di sindacalizzazione dai primi del Novecento, quando il Sudan era una colonia britannica. Le manifestazioni, le rivolte sono iniziate appunto nella città di Atbara, quando i manifestanti per protestare contro il caro vita e l'incremento dei prezzi del petrolio, della benzina, del pane, eccetera, hanno dato fuoco al palazzo del National Congress Party, che è il partito di governo attualmente. La rivolta è stata sedata dopo alcuni giorni da parte delle forze della polizia e è stato molto interessante che l'esercito ha solidarizzato inizialmente con la popolazione. Da Atbara poi la rivolta è passata in altri centri urbani del nord come Shendi e Berber e poi ed è arrivata nei centri urbani. Dal 19 dicembre i cortei sono stati innumerevoli in tutte le città, a cadenza settimanale potremmo quasi dire, il venerdì soprattutto dopo la preghiera. Questa è un po' la cronologia
molto chiaro.
Del 6 aprile.
E io l'altra insomma cosa che ti chiederei dopo questa panoramica che ci hai fatto è qualcosa di più sulla composizione di questa protesta. Nell'articolo di ieri sottolineavi una forte presenza giovanile, tra parentesi notavo oggi anche che su varie agenzie di stampa e anche sul manifesto si sottolineava che le per ora parziali defezioni che ci sono state nell'esercito sono state proprio dagli ufficiali più giovani, quindi in qualche modo insomma una società che spinge anche contro un regime considerato vecchio, quindi insomma chi c'è in piazza, quali sono le dinamiche, così a naso molte cose anche proprio visivamente ci ricordano le primavere arabe, anche una capacità di abitare la piazza, quindi raccontavi insomma sabato questo occupare, insomma, essere lì intorno al palazzo.
La presenza nelle piazze di Khartoum è stata completamente inedita, un miscuglio di quello che abbiamo già visto con Occupy negli Stati Uniti, con gli indignados nel sud Europa e con le primavere arabe, un modo di abitare la piazza con canti, hanno cenato insieme manifestanti, è un nuovo modo di stare assieme che soprattutto le fasce più giovani della popolazione non hanno mai provato a causa della repressione, dell'impossibilità di stare tutti insieme nelle strade a manifestare. E per quanto riguarda la composizione sociale di queste proteste, io farei un'importante distinzione, ovvero tra quella che è nei centri urbani e quella che è nelle aree rurali. Il Sudan è fortemente separato tra questi due contesti. I contesti urbani sono notevolmente avvantaggiati dal punto di vista socio-economico rispetto alle aree rurali, dove la povertà è veramente massima e in alcune zone l'economia è ancora quasi di sussistenza, basata su agricoltura e pastorizia. Quindi ovviamente anche le ragioni dello scontro contro il regime sono diverse, anche le rivendicazioni. Se nelle zone rurali si chiede soprattutto la presenza di uno stato sociale più forte e gli aiuti economici per l'acquisto della farina, nei centri urbani troviamo anche delle classi agiate, magari addirittura i figli di quegli organi burocratici che sono stati avvantaggiati dal regime trentennale, che però hanno domande politiche, rivendicazioni di un altro tipo e hanno voglia di lavoro, ma non un lavoro pagato poco, è un lavoro soprattutto di qualità, più vicino anche agli standard europei. C'è una comunità giovanile assolutamente in fermento in Sudan, soprattutto a Wad Medani, Khartoum e Omdurman. E questi giovani, soprattutto nei centri urbani, appunto, sono la maggioranza all'interno dei cortei. Va fatto notare che appunto sono soprattutto i professionisti che stanno organizzando le manifestazioni, quindi i giovani che lavorano nella sanità, nell'università, e i giornalisti, che tra tutte le classi lavorative, i lavoratori in Sudan sono tra le più represse, sono innumerevoli i giornalisti attualmente nelle patrie galere del Sudan. E l'altra cosa che va fatta notare è la immensa presenza delle donne, che stanno avendo un protagonismo assoluto, soprattutto a partire dalle università, e si è notato che fatto inedito, in molti spettoni dei cortei uomini e donne stanno insieme, quando nelle passate rivoluzioni che già ebbe il Sudan nel 64 e nell'85 furono soprattutto gli uomini dell'università a contrastare i regimi dell'epoca. Le donne invece si stanno auto-organizzando con propri spettoni all'interno delle manifestazioni, stanno chiedendo un protagonismo femminile all'interno dell'arena politica.
E l'ultima cosa, ultimo penultima che ti volevo chiedere era questa qui. Confesso, almeno chi parla, ti confessa la sua totale ignoranza, sì, sulla situazione geopolitica del Sudan, insomma, a parte le poche cose che si sanno, questa divisione nel 2005 con il Sud Sudan. Mi chiedevo anche quali sono, insomma, che lettura si può dare degli interessi geopolitici in campo anche in un contesto di cambiamento di alcuni equilibri, per esempio alla presenza della Cina, insomma, sempre più impattante sul continente, se ci siano anche delle influenze esterne, come si stanno muovendo le diverse potenze imperialiste rispetto al movimento, eccetera, eccetera.
Allora, guarda, la cesura storica recente per il Sudan è stato il 2011, quando dopo un referendum in Sud Sudan si è cesso dalla parte nord del paese, che rimane quello con capitale Khartoum, mentre il Sudan ha capitale Juba. E tu parli della presenza cinese, che è vero, è molto importante in Sudan, soprattutto in alcuni settori come l'estrazione dell'oro e di altri minerali preziosi o nel settore dell'edilizia. Quello che però ha veramente molto più valore geopolitico, secondo me, è la presenza dei paesi arabi, soprattutto alcuni come l'Arabia Saudita, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti, che finanziano assolutamente con una grandissima quantità di denaro l'attuale regime di al-Bashir. Questi paesi non stanno tanto investendo nel settore minerario, nell'edilizia come cinesi, ma soprattutto nel settore agricolo. E questo si ricollega a quanto dicevo prima sulla povertà delle aree rurali. Questi attori, visto che è finita l'acqua in tutta la penisola araba, comprano grandi estensioni di terra, fanno monoculture, cacciano via le comunità locali che rimangono senza terra per le loro attività agricole e per il loro bestiame, costrette a migrare nei centri urbani. Quindi diciamo che, per come la vedo io, al-Bashir sta resistendo soprattutto grazie al supporto geopolitico dei paesi arabi e grazie ai loro finanziamenti, che vengono redistribuiti nelle classi medio-alte, che sono quelle che stanno ancora dando il consenso all'attuale regime. L'altro problema, e concludo, è che gli scenari possibili in futuro sono due.
Perfetto, era quello che ti stavo per chiedere, quindi ti lascio su questo.
Guarda, uno è che, come dicono in tanti, ci sarà un golpe militare che dovrebbe anche avvenire presto, perché, come dicevi te prima, già alcune parti dell'esercito hanno deciso di abbandonare, hanno solidarizzato, insomma, con i manifestanti. L'altro rischio, che preoccupa molto non solo gli alleati geopolitici del Sudan, ma anche l'Europa, è che il rischio possibile per il Sudan è che si trasformi in una polveriera come attualmente sono la Libia, lo Yemen e la Somalia, che sarebbe uno scenario che, diciamo, si spera che non avvenga.